Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto. Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente.
URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari.
Amiche e amici di Radio Ernica, benvenuti all'ascolto delle nostre trasmissioni. Siamo in onda dai 105 e 8 da Anagni, dai 105 e 9 da Fiuggi e dai 90 e 700 MHz dagli altipiani di Arcinazzo. Naturalmente i nostri affezionati ascoltatori via web ci possono ascoltare in streaming su www.radioernica.com, che è il nostro sito di riferimento. Siamo ancora una volta insieme per un'altra bellissima storia di radio. Allora, il 2024 è un anno speciale per la radio. 100 anni fa, infatti, dopo appena 20 anni dalle prime sperimentazioni e dall'utilizzo su larga scala della telegrafia senza fili, il wireless entra nelle case delle persone comuni, con musica, notizie e intrattenimento. È solo l'inizio di una rivoluzione dei costumi e delle abitudini di centinaia di milioni di persone, che si sviluppa nel corso dei decenni successivi, con l'avvento delle trasmissioni televisive e satellitari, per arrivare al sistema globale interconnesso di Internet, che è in grado di amalgamare e rendere fruibili tutti insieme queste tecnologie. Più volte data per defunta, la radio ha invece mantenuto intatte le sue peculiarità di mezzo di comunicazione agile, versatile e in grado di adattarsi tempestivamente alle rapide e complesse mutazioni geopolitiche e sociali avvenute nell'ultimo secolo. Proprio per questo motivo, l'UNESCO commemora annualmente il 13 febbraio la Giornata Mondiale della Radio, quest'anno dedicata per forza di cose al suo secolo di vita. Ogni anno in questa occasione i broadcasters di tutto il mondo producono dei contenuti speciali che, non limitandosi alla mera celebrazione, vogliono essere anche occasione di riflessione e di confronto. Come tutti gli anni, anche in questo 2024, noi di Radio Ernica vogliamo dare il nostro piccolo contributo a questo evento, conversando con un profondo conoscitore del mondo delle radio comunitarie a livello internazionale.
Presenting a World Radio Day Minute, proclaimed in 2011 by UNESCO and endorsed by the United Nations General Assembly in 2012 as a UN International Day, February 13 is World Radio Day.
For democracy to survive and even thrive, and for peace to ultimately prevail, it is important for radio and those guiding its programming to remain true to the fundamental principles of freedom of expression and right to information. In a noisy world of competing narratives, reliable broadcasters treat guests, callers, and listeners, and each other, with respect and civility. Radio will survive in the years to come if its practitioners avoid the tendency to pursue victory at the expense of accuracy and fairness. For more than a century as an iconic mass medium, radio has generated goodwill and has been guided by this compass. May it continue in that direction. This has been a World Radio Day Minute from UNESCO.
normalmente non si riflette mai abbastanza sul fatto che in una cospicua parte di mondo la libertà di opinione e di informazione non sia garantita, anzi in molti casi sia osteggiata e repressa in maniera brutale. In queste realtà la censura esercitata anche in maniera subdola è la norma. Gli spazi di manovra per chi ambisce alla creazione di una società pluralista sono assai limitati e costellati di ostacoli. Spesso sono piccoli gruppi locali che, tra mille difficoltà, con la creazione di radio comunitarie cercano di dar voce alle inascoltate richieste della società civile. Queste piccole emittenti, oltre le difficoltà di ordine legale e politico, devono affrontare anche quelle tecniche e organizzative, avendo nella maggior parte dei casi bisogno di supporto tecnico nell'allestimento delle stazioni e formazione specifica per la creazione e la trasmissione dei contenuti. Francesco D'Asio, specialista internazionale di comunicazione per lo sviluppo per la FAO delle Nazioni Unite, già segretario generale dell'Associazione Mondiale delle Radio Comunitarie, ha affrontato decine di missioni internazionali a sostegno di queste piccole realtà locali, raccogliendo queste sue esperienze in un libro edito da Altra Economia intitolato Etere, storie di radio, antenne e frequenze dal mondo. Lo abbiamo raggiunto a Bruxelles, dove lavora attualmente, per parlare della sua esperienza radiofonica e del suo libro. Buongiorno Francesco e benvenuto su Radio Ernica. Iniziamo naturalmente insieme a te questo giro del mondo attraverso le radio comunitarie, che accanto alle emittenti pubbliche e a quelle commerciali rappresentano l'altro aspetto, forse meno conosciuto, ma altrettanto importante, della radiodiffusione. Stiamo parlando del terzo settore della comunicazione, un mondo di antenne no profit che va dalle radio antagoniste a quelle confessionali, passando per le universitarie radio campus. Un mondo che a volte è legiferato in maniera adeguata e in altri casi non lo è. Ma potrai spiegarci tu stesso le caratteristiche e le peculiarità di queste emittenti e quali generi di esperienze pregresse ti hanno avvicinato a questo mondo.
Buongiorno Francesco e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie mille per questa opportunità. Brevemente il mio percorso professionale nasce, come hai detto, in una radio libera, una radio non commerciale di informazione, che era la Radio Città Futura negli anni 90. Lentamente mi sono reso conto che il miglior prodotto giornalistico, se non è accompagnato da un'adeguata copertura, ovvero gli strumenti tecnici per far passare quei messaggi, ecco, rischia di essere del tutto inutile. Per cui ho avuto piano piano la possibilità e l'opportunità di approfondire anche degli aspetti tecnici sulla messa in onda. Verso la fine degli anni 90, all'inizio del 2000, insieme ad altri colleghi, fondammo una agenzia radiofonica, ovvero come un'agenzia stampa che produce però invece di lanci scritti dei servizi audio, dei programmi, dei documentari messi a disposizione di una ventina di emittenti. E piano piano il mio interesse si è per cui spostato dalla produzione giornalistica pura a quello che è un po' il supporto ai media in situazioni diciamo precarie o vulnerabili, proprio per aiutare a sviluppare delle nuove redazioni, delle nuove esperienze in contesti particolari. Più che raccontare le cose era diventato importante farle. E lentamente ci siamo spostati sia con l'agenzia radiofonica su dei progetti internazionali proprio di supporto ai media. Nel 2008 sono diventato il coordinatore europeo dell'AMARC, che è l'Associazione Mondiale delle Radio Comunitarie, e poi ne sono diventato il segretario generale internazionale nel 2014. L'AMARC è un'associazione, lo dice il nome stesso, mondiale, che si basa per cui su dei capitoli regionali in Africa, in Europa, in Asia, in America Latina, e chiaramente articolando diciamo questo tipo di lavoro di supporto ai media in relazione alle regioni e in relazione alle necessità, che come potete capire sono molto diverse da regione a regione. In alcuni paesi, in alcuni contesti è importante già avere accesso alle onde radio, alle frequenze, alle licenze, e questo vuol dire per cui tutto un lavoro politico che viene svolto con le istituzioni che si occupano di queste cose qui, cercare di trasferire le competenze per mettere su dei dossier adeguati ed avere accesso a questi strumenti. C'è una parte ovviamente di sostenibilità delle emittenti, ovvero metterle in grado di articolare una politica editoriale insieme a delle politiche di sostegno vero e proprio delle stazioni radio, per cui programmi dedicati a servizi di interesse pubblico che possano ricevere in caso dei finanziamenti, attività che possono essere legate al sostegno tramite dei progetti di sensibilizzazione su particolari tematiche come l'antirazzismo, come le questioni di genere, le parità di genere, eccetera. E poi ovviamente c'è un ultimo capitolo estremamente importante, che è quello comunque di garantire l'impatto di queste stazioni radio nel loro ambito locale. Impatto vuol dire anche cercare di creare e mettere su quelle alleanze necessarie per fare in modo che la programmazione delle emittenti sia comunque utile per le comunità alle quali si rivolgono, e che possa comunque diventare una interfaccia non soltanto di informazione, per cui non soltanto un segnale che parte, che arriva a chi lo riceve, ma proprio di comunicazione.
My name is Sasha Mirkovic. I'm the general manager of Radio B92. Unfortunately, from today you could not listen anymore on this frequency. Direct rebroadcasting of program of Radio B92 from Belgrade. The reason for this is that this morning in our radio dropped the police together with the representatives of the economic court here from Belgrade, who showed us that there is a newly appointed general manager of the Radio B92. All our people left the Radio B92, including the Open Ed department, and now this business space is sealed. B92 will try to find a way how to sue the government against this illegal operation, and I'm sure that very soon we will find a solution how to continue broadcasting our signal and to inform all our audience all over the world. At the end, I would like to say that we all have to keep the faith.
Iniziamo a parlare di alcune delle vicende narrate nel tuo libro. Gli avvenimenti si svolgono quasi prevalentemente in scenari di grande crisi. Uno di questi è la ex Jugoslavia. Il 27 giugno 1991 l'Armata Popolare Jugoslava interviene contro la Slovenia, che dopo un referendum dall'esito plebiscitario ha da poco dichiarato la sua indipendenza dalla Confederazione Jugoslava. È l'inizio di quel decennio tragico di guerre che a più riprese coinvolgono tutte le ex repubbliche, portando morte e distruzione. La guerra costituisce sempre un ottimo pretesto per tacitare le voci scomode per chi esercita in modo spesso arbitrario il potere. E nella Serbia post-jugoslava il presidente Slobodan Milošević, facendo leva ed assecondando l'ondata nazionalista, instaura un regime autoritario che mal tollera le poche voci di opposizione. I primi a farne le spese sono ovviamente i mezzi di informazione non allineati al regime. La voce più autorevole e che si è fatto nome anche all'estero è quella di Radio B92, che con l'inizio dei bombardamenti su Belgrado viene chiusa. È in questo momento che tramite Amisnet, l'organizzazione che dà supporto alle radio indipendenti in situazioni di crisi, entra in contatto con questa ed altre emittenti comunitarie operanti nel complicato scacchiere balcanico. Ci racconti di questa emittente?
Ma Radio B92 è stata una radio molto importante alla fine degli anni 90, perché era una radio un po' in controtendenza rispetto a quello che veniva diciamo raccontato dai media ufficiali della ex Jugoslavia, della Serbia in particolare. Appena sono iniziati i bombardamenti della NATO su Belgrado nel marzo, alla fine del marzo del 99, chiaramente il regime di Milošević ha pensato bene di chiudere quella emittente, ma più che chiuderla ha fatto un'operazione ancora più particolare. Si è presentato con ovviamente non lui ma i suoi rappresentanti sulla porta della radio, dicendo che da quel momento in poi c'era un nuovo direttore che era stato chiaramente selezionato dal governo. Chiaramente tutti i redattori hanno lasciato la radio, ma attenzione, perché in quel momento cosa è successo? Che la radio ha cominciato a trasmettere via internet, e nel 1999 sicuramente internet era molto diverso da quello che abbiamo noi oggi, ma quell'esperimento ha aperto una porta estremamente importante. Perché trasmettendo su internet il segnale è stato ripreso da decine di altre emittenti nella ex Jugoslavia, ma anche fuori dai confini della ex Jugoslavia. Ed il segnale era semplice: voi ci spegnete su Belgrado, noi trasmettiamo sul mondo. Ecco, quella è stata una cosa che ha aperto delle prospettive incredibili, perché ripeto, internet era molto diverso nel 99, ma l'impatto che questa azione ha avuto è stato chiaramente un esempio per tantissimi altri emittenti che, non avendo accesso proprio alle frequenze in FM, ha cominciato poi dopo a lavorare su una diffusione via internet. Certo, internet è un segnale che si può tagliare molto facilmente, eh? Parliamoci chiaro, tagliare un segnale in streaming è ormai un esercizio piuttosto facile per quei governi che vogliono impedire, diciamo, una messa in onda indipendente, ma a quei tempi non lo era così tanto, non era così scontato quantomeno, o quantomeno era una novità. Ecco, quello è stato secondo me l'esempio più importante che ha caratterizzato, se vogliamo, quel passaggio dalla semplice messa in onda sulla banda FM a qualche cosa di più. Usare internet anche come piattaforma di comunicazione verso altri emittenti che riportavano a terra quel segnale pescato da internet e lo mettevano in onda nel proprio ambito locale. Ecco, non soltanto uno strumento di diffusione, ma anche una piattaforma per trasferire un segnale da uno studio a altre emittenti locali che lo rimettevano a terra. E questo è stato sicuramente una cosa che, un punto di svolta, diciamo, nella radiofonia moderna e nell'uso articolato di queste tecnologie. FM e internet messi insieme possono essere dirompenti.
No. la santé, là. Je passe devant tout le monde.
Je passe devant tout le monde. Je passe devant tout le monde.
Et maintenant, ça commence à créer la paix.
C'est vrai.
Proprio in questi giorni è caduto l'anniversario dell'inizio di una delle più tragiche dominazioni coloniali europee in Africa. Il 5 febbraio 1885, infatti, vede la nascita del cosiddetto Stato Libero del Congo, che sancisce per questa terra l'inizio di un dramma umano, economico e politico che anche 140 anni dopo sembra non avere fine. La fase postcoloniale, avviata nel 1960, attraversata da instabilità politica, dittatura e guerra civile, è stata altrettanto drammatica ed è culminata con il coinvolgimento nelle guerre interetniche della regione dei Grandi Laghi nel nord-est del paese. Bukavu, Nord e Sud Kivu sono nomi di regioni geograficamente lontane, ma diventati familiari a coloro che seguono le vicende geopolitiche internazionali.
In Congo le radio libere, le piccole radio comunitarie esistono, sono già presenti sul territorio in maniera peraltro importante, in tutte le diverse province, dal nord, Kisangani, fino alla regione dei Grandi Laghi, Goma, Bukavu, al sud, nel Katanga, nel Kasai, in tutto il Congo. E sono anche organizzate in piccole federazioni locali che le raccolgono e che chiaramente lavorando insieme possono permettere anche di fare dei progetti diciamo di scambi di notizie o di costruzione della pace, se pensiamo alle regioni dei Grandi Laghi, al confine con lo Ruanda e il Burundi. In questo contesto qui è importante un'operazione, ovvero dare a tutte le redazioni giornalistiche, a tutte queste radio, una cosa semplicissima, una connessione internet. E la connessione internet, per la povertà delle infrastrutture del Congo, non poteva che arrivare via satellite. La connessione internet via satellite che doveva arrivare in una radio madre, per cui in un punto centrale, e da quel punto essere poi smistato tramite un sistema di antenne wifi tra tutte le varie emittenti. Questo ovviamente comportava anche avere un server in comune tra tutto quanto, che poteva poi permettere gli scambi giornalistici, gli scambi di file audio, eccetera, eccetera. Un server comune tra tutte le radio, una radio centrale che riceve questo segnale e che lo smista tra tutte quante. È chiaramente un tipo di infrastruttura che richiede molta attenzione, perché bisogna comunque installare parabole satellitari per ricevere questo segnale per internet. Ogni radio locale deve avere sul proprio traliccio delle antenne wifi che ricevono poi dopo questo segnale smistato, e poi bisogna chiaramente fare delle formazioni ai tecnici prima di tutto, perché sono sistemi dedicati che magari possono richiedere anche dei piccoli interventi, ai giornalisti a come meglio usare questo sistema interno. È un po' come l'organizzazione di un ufficio con tutti i computer messi in rete, quello che è organizzato su scala cittadina e il Congo, per cui potete immaginare anche le difficoltà alle quali bisogna far fronte. Difficoltà che chiaramente poi dopo non si sono fatte aspettare, perché poi dopo tra località e località abbiamo dovuto capire l'infrastruttura cittadina, chi doveva essere la radio madre, come organizzare la struttura. A volte le radio stesse tra di loro non andavano sempre d'accordo e bisognava cercare di armonizzare l'approccio a questi strumenti, fare le formazioni adeguate. Ecco, tutto questo richiede non soltanto un aspetto tecnico, ma c'è anche la parte giornalistica che va presa in considerazione proprio per far capire come usare al meglio questi strumenti e come rafforzare le radio. E rafforzare le radio in quel momento c'è anche quel secondo aspetto, che è quello sulla sostenibilità, che dicevamo: quando una radio produce una migliore informazione, quando una radio produce una migliore messa in onda, quando una radio ha accesso a internet dove può pescare delle notizie interessanti o condividere dei pezzi di informazioni interessanti, quello poi fa parte della sostenibilità delle emittenti, che possono avere altri progetti, possono avere altre alleanze e possono per cui crescere anche finanziariamente. Fare un viaggio in Congo non è soltanto una questione geografica, ma è una macchina del tempo che ci riporta indietro almeno di 80 anni.
Gran parte delle vicende narrate nel tuo libro parlano di realtà dove l'informazione libera e comunitaria è purtroppo continuamente messa a dura prova e osteggiata. E proprio per questo il capitolo intitolato Isole costituisce una piacevole eccezione. Lo skyline delle steppe e delle alte montagne dell'Asia centrale costituiscono il suggestivo scenario del tuo viaggio nella ex Repubblica Sovietica del Kirghizistan. Qui, insieme a una inviata della Deutsche Welle Academy, dopo la visita ad un radioriparatore d'altri tempi, hai raggiunto due piccole emittenti, una delle quali con personale quasi tutto al femminile, che per impegno sociale e produzione di specifici contenuti distribuiti anche ad altre emittenti sono diventati degli importanti punti di riferimento per le comunità piuttosto isolate dove esse operano. Raccontaci di questo tuo viaggio e di queste originali esperienze radiofoniche comunitarie nel cuore dell'Asia.
Il Kirghizistan è un paese particolare, schiacciato tra grandissimi paesi che gli stanno intorno, all'ombra di questa catena montuosa imponente, dove la media delle cime è più o meno quanto il Monte Bianco, un paese ex comunista, dove però le basi americane sono estremamente importanti, un paese musulmano dove però la scrittura non è quella araba ma è il cirillico, un paese veramente all'incrocio tra diverse culture e diverse civilizzazioni, dove le esperienze della radio invece si sono sviluppate in maniera molto armoniosa e anche efficace. Le radio comunitarie, le radio libere sono riconosciute dalla legge, ce ne sono, non tantissime, ma sono presenti e continuano a giocare, se vogliamo, un ruolo centrale nella comunicazione di questi piccoli villaggi sperduti nelle vallate all'interno del paese. Ho avuto modo di essere lì almeno un paio di volte e di andare a incontrare queste emittenti proprio fuori dalla capitale, fuori da Bishkek, ma proprio nel loro ambito locale. Ed è incredibile vedere come una di loro, Radio Mosk, che poi vuol dire ponte, è gestita principalmente da donne, donne organizzatissime che condividono dei questionari con il loro villaggio per valutare in qualsiasi ogni sei mesi il loro tasso di ascolto, e noi sappiamo quanto è difficile stimare gli ascolti in una radio locale, un esercizio difficile non soltanto in Asia, in Africa, ma anche da noi in Europa, anche da noi in Italia parliamo sempre di stime, proprio perché è impossibile avere un metro di misura scientifico. E sono donne che chiaramente fanno un tipo di comunicazione a 360 gradi, per cui con i problemi della città, con i servizi di coesione sociale, per le giovani mamme senza marito, immaginiamoci sempre questo in un contesto di un paese comunque musulmano, principalmente musulmano, anche se proprio inghiottito, diciamo, in questo ambiente dell'Asia centrale. Ed è chiaramente un esempio che viene definito, diciamo, in ambito internazionale come le migliori pratiche. Perché? Perché chiaramente queste radio vete tra loro, hanno una piccola associazione locale che le raccoglie, e soprattutto se compariamo questa situazione rispetto a quella dei paesi limitrofi, paesi molto più grandi, ci rendiamo conto che è un po' un'isola in mezzo a questo deserto di comunicazione, perché negli altri paesi non soltanto le radio non sono in questo momento le radio libere riconosciute e hanno la possibilità di andare in onda, se non i grandi network commerciali, spesso di relazione di gruppi vicino al potere o espressione stessa del potere del governo. Ecco, è un po' un'isola all'interno dell'Asia centrale che rappresenta un punto di riferimento e un interessante approccio, soprattutto per il ruolo che viene fatto in queste piccole vallate sperdute, dove la radio ancora oggi diventa un po' il fulcro, diventa il centro dove si può far riferimento per avere un'informazione libera, ma anche informazioni di servizio che possono essere utili per la comunità, una comunità che spesso si sposta ancora a cavallo tra un posto e l'altro perché è ancora il mezzo di trasporto più usato. Ecco, il Kirghizistan è affascinante perché ci fa capire come anche in mezzo a un contesto difficile, articolato, a incroci di culture, di interessi, se c'è la volontà politica di aprire la comunicazione a esperienze diverse, ecco, quel pluralismo poi diventa anche un elemento di coesione sociale. E queste piccole isole sono elementi di coesione sociale.
Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto. Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com.
Marino Sinibaldi ha accompagnato per molti anni gli ascoltatori di Rai Radio 3, in particolare quelli della trasmissione pomeridiana dedicata ai libri e all'editoria Fahrenheit, i libri e le idee, di cui è stato l'ideatore. Fino al 2021 è stato anche direttore della rete e attualmente è il presidente del Centro per il Libro e la Lettura. Dirige la rivista trimestrale Sotto il Vulcano e cura il podcast Timbuktu sul Post. Parafrasando una celebre frase del film The Blues Brothers, ha curato la prefazione al libro di D'Asio, intitolandola In missione per conto della radio, associando la figura dell'autore, globetrotter della radio, a quella classica del missionario che in situazioni oggettivamente difficili pianta dei semi con la speranza che da essi germogli qualcosa di importante. Il libro di D'Asio, andando oltre le interessanti e a volte avventurose vicende narrate, costituisce un ottimo spunto per delineare lo stato di salute della radio e delle sue prospettive future.
Il libro di D'Asio è un libro sorprendente, persino per me, che pensavo non solo di conoscere abbastanza, diciamo, il mondo della radio, perché l'ho frequentato per molti anni e continuo ancora ad esserne un fruitore, un appassionato, ma un libro che è sorprendente persino per me, che considero la radio il mezzo di comunicazione ancora più vitale, empatico, capace di sviluppare reti, comunità, pieno di futuro. Ecco, il mio entusiasmo è stato arricchito dalla lettura del libro di D'Asio e da conoscere meglio le sue esperienze, perché si tratta di un catalogo straordinario della capacità che ha la radio di creare comunità, di creare relazioni, naturalmente di rimanere un organo di informazione spesso più attendibile degli altri, a giudicare dai sondaggi e dalle inchieste, ritenuto e a ragione più attendibile degli altri, meno, diciamo, passibile di manipolazioni, falsificazioni, secondo quella che è una delle tendenze più serie, delle preoccupazioni più gravi del mondo d'oggi. È un libro di viaggi ed è un libro di incontri, e questo ha qualcosa a che fare con la radio. La radio sarà per la sua relativa semplicità tecnologica, sarà per il fatto che adopera la voce, che a me sembra la più umana, ovviamente è la più umana delle forme di comunicazione, insomma per una serie di ragioni che si sono accumulate negli anni e che anche noi, appunto appassionati entusiasti della radio, facciamo persino fatica a delineare tutte, si rivela nei racconti di questo libro un medium, non solo dal punto di vista tecnico di essere un medium, un media, cioè un organo di mediazione di comunicazione, ma anche un medium tra persone, incontri, relazioni e comunità. Ecco, questo proprio mi ha molto appassionato. Naturalmente fare radio in Italia è molto diverso, c'è una dimensione istituzionale, specie per me che l'ho fatta per molti anni a Radio Rai, ma fuori di qui è come se la radio, nei racconti di Asio, sprigionasse interamente questa sua capacità di essere un punto di mediazione e quindi di connessione, altra parola ambivalente, diciamo così, di persone, di relazioni, di gruppi, anche naturalmente di problemi. Non è un libro ilare o euforico, è un libro in cui i problemi sono molti e in qualche caso purtroppo sono più forti della volontà di costruire una radio o una comunicazione all'altezza. Però nonostante queste difficoltà, è un libro naturalmente che racconta di fare radio nelle condizioni forse più difficili possibile, in situazioni complicate e traumatiche. Ecco, questo è un altro aspetto che a me interessa molto, perché credo che la definizione del nostro tempo come un'epoca traumatica o politraumatica sia la più esatta. Mi sembra che nei racconti di situazioni difficili nei quali costruire radio di D'Asio si veda una capacità che la radio ha anche di generare reazione, appunto, a una dimensione traumatica che indurrebbe al silenzio o alla disconnessione delle persone. Siccome la radio proprio favorisce, questo l'avevano visto già i suoi primi osservatori, la radio favorisce tutto quello che è comunità e cerca di disgregare, combatte di fatto tutto ciò che è isolamento, questa sua funzione, che è particolarmente evidente nelle situazioni difficili, traumatiche che D'Asio ha raccontato, insegna qualcosa anche a noi che viviamo appunto in società che devono, saranno destinate sempre più a gestire traumi e conflitti complessi.
Ovviamente per evidenti ragioni di tempo non è possibile in questo limitato spazio raccontare le tante interessanti vicende narrate da Francesco D'Asio in Etere, storie di radio, antenne e frequenze dal mondo, reperibile comunque nelle librerie, sul sito di Altra Economia e sulle piattaforme di e-commerce. Tanti sono gli altri luoghi e le realtà narrate dall'autore e ogni capitolo del libro costituisce una interessante scoperta del mondo che ci circonda. Francesco Di Asio, a conclusione di questa chiacchierata, vorrei invece chiederti sui programmi attuali e futuri di assistenza alla radiofonia comunitaria e soprattutto cosa ti hanno lasciato a livello personale i tanti viaggi, incontri e difficoltà superate e non?
Dopo tante avventure che mi hanno permesso di attraversare il mondo, dall'America Latina ai Caraibi, l'Asia, l'Africa, l'Europa, l'America del Nord, con il Covid chiaramente tante cose sono cambiate. Ho cambiato casacca anch'io e da 4 anni ormai lavoro sempre nell'ambito radiofonico, chiaramente come specialista internazionale di comunicazione per lo sviluppo e per la FAO delle Nazioni Unite, e mi occupo in particolare dei programmi di emergenza in Somalia, un altro paese estremamente fragile, vulnerabile, attraversato da crisi, disastri naturali, inondazioni, ma anche siccità, carestie, la guerra intestina con Al-Shabaab che controlla alcune regioni nel paese. E in questo paese, proprio con la radio, abbiamo sviluppato dei programmi per le comunità di insegnamento a distanza, un po' come la televisione veniva usata in Italia negli anni 60, 50 e 60, programmi di insegnamento a distanza che possono per cui dare consigli alle comunità rurali su come usare bene le poche risorse a disposizione, l'uso ottimale di pesticidi, consigli di ambito finanziario, eccetera, una serie, un meccanismo incredibile che in questo momento coinvolge più di 20 radio locali con diverse serie tematiche che vanno dal clima, all'agricoltura, al settore della pesca, ai settori finanziari, ma anche in cose molto più dettagliate come progetti di costruzione della pace. E attraverso la radio, mettendo su un radiodramma creato da giovani di 2 comunità diverse che si battevano per l'uso delle risorse naturali, in particolare dell'acqua, in una determinata zona, in un determinato distretto, ecco, lì con l'uso del radiodramma abbiamo rimesso su una forma di dialogo, una forma di dialogo tra diverse comunità che ha portato a risultati molto incoraggianti, perché chiaramente quando i ragazzi, i giovani riescono a parlarsi ed uscire dalle logiche di contrapposizione, lì si creano nuove sinergie e nuove opportunità per lavorare insieme invece che l'uno contro l'altro. La squadra di cui faccio parte, la squadra di comunicazione per lo sviluppo della FAO, usa la radio in maniera molto intensa. A parte la Somalia, lavoriamo in tantissimi altri paesi africani, Zambia, il Togo, il Madagascar, Kenya, Tanzania, il Gambia, Liberia, ed in tutti questi paesi qua l'idea è proprio di mettere insieme le esperienze delle comunità, in particolare le comunità rurali che in questi paesi giocano un ruolo fondamentale, con le radio, dando loro per cui anche un aspetto di training, di accrescimento delle loro capacità, sia per i giornalisti, ovvero come approcciare tematiche particolari come il cambio climatico, come la questione dei disastri naturali, con progetti che dalla Somalia fino al Togo si occupano anche di come gestire questi queste allerte preventive in casi di disastri naturali. Il cambio climatico rimane uno degli argomenti centrali e spesso e volentieri le popolazioni ne soffrono gli effetti ma non ne capiscono la causa. Ecco, la radio in questi casi qua è uno strumento di informazione centrale, perché tramite questo strumento, che è ancora il più usato in tutta l'Africa, riusciamo a dare messaggi di interesse pubblico, a lavorare con le comunità sul terreno, a rafforzare le radio nella loro messa in onda, sempre tenendo presente un bene comune come quello del clima, dell'ambiente, di un mangiare sano, dell'igiene, valori che spesso purtroppo sono messi in secondo piano per tutte le crisi che attraversano questi paesi. E qui in questo momento ovviamente la radio continua a essere nel cuore, continua a essere l'elemento centrale del mio lavoro, anche se ormai è traslato su progetti, diciamo, di natura delle Nazioni Unite, che chiaramente considerano questo una cosa molto importante e che mi permette comunque di continuare a incontrare queste realtà, seppur con obiettivi leggermente diversi, ma sempre in linea con l'uso della radio come uno strumento di sviluppo e la comunicazione come un elemento di sviluppo.
Grazie Francesco Di Asio per questa interessante chiacchierata che ci ha aperto una finestra su realtà che difficilmente trovano spazio nell'ambito informativo nazionale.
E grazie Francesco e grazie a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, è sempre un piacere stare con voi su Radio Emica e speriamo di tornarci presto. Viva la radio e buon 13 febbraio, un centenario che ricorderemo ancora per un bel po'.
Speriamo che anche voi radioascoltatori abbiate gradito questa bella storia di radio e naturalmente Francesco Cecconi dai microfoni di Radio Ernica vi invita a rimanere sintonizzati con la nostra emittente dai 105.8, 105.9, 90.700 MHz della modulazione di frequenza, nonché sul nostro sito di riferimento www.radioernica.com per ascoltare in diretta il nostro segnale streaming. Grazie a tutti e a risentirci.
Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto. Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com.